Gavroche, storie di oppressione e ribellione. Then join in the fight that will give you the right to be free. Buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Città Aperta, benvenuti a Gavroche e benvenuto a Giorgio Cremaschi. Giorgio.
Ciao, grazie, buongiorno, come stai? E saluto a tutti naturalmente. Come va?
va bene, anche se a volte leggendo le notizie e vivendo, come dire, nelle città e vedendo quello che succede, insomma, qualche brivido corre per la schiena, fra l'altro...
Brivido? Sì. I brividi fanno bene, a me invece viene rabbia che accumulata col calore esterno fa venire solo... fa venire solo dei rischi.
Esatto.
Io, a proposito di rabbia, io oggi comincerei con questa notizia che c'è su molti giornali online che ne richiama peraltro di altre simili. A Genova ci sono 12.000 persone che concorrono per 200 posti di infermiere. 12.000 persone per 200 posti, io mi domando sempre come fanno a selezionarle e come farebbero a selezionare quelle di altri posti. Qui siamo, non abbiamo ancora toccato il record, grazie, il record credo che l'abbia toccato il concorso per 800 posti di cancelliere nei tribunali, sempre posti, bene ricordarlo, di inizio carriera, basso livello, 1.000-1.200 euro al mese, quindi questi posti però cosiddetti posti fissi, ecco, per 800 posti di cancelliere, sai quanti si sono iscritti per i concorsi finora? 310.000 persone, 310.000 persone per 800 posti, e per 30 posti alla Banca d'Italia si sono iscritte 85.000 persone. Ecco, questo mi porta subito a dire due cose. Intanto mi viene in mente una cosa, ma come diavolo fanno a selezionarli? Cioè, perché voglio dire, cosa fanno alla fine? Il percorso di guerra come nei Marines, nell'esercito dei Marines, l'ultimo carriera, cioè, perché anche a quiz e contro quiz, selezionare, partire da 310.000 persone per arrivare a 800 ce ne vuole, eh? Devo dire che appunto percorso di guerra, domande culturali, penso ai 12.000 concorrono per 200 posti di infermiere, dovranno essere almeno preparati come il dottor House, quello dei telefilm, che risolveva da solo tutte le principali malattie astruse che capitavano ai suoi pazienti. Ecco, forse sarebbe più onesto invece che fare il concorso fare addirittura la lotteria, come se ti ricordi, Grazia, qualche anno fa ci fu la notizia, un supermercato proprio lì vicino a Roma e un altro in Sardegna, nel 2012 fecero una lotteria, noi tra i clienti in questo caso, venite a comprare con una spesa di 30 euro, noi estraiamo a sorte per un posto di lavoro precario, era allora, ecco, ci fece tanto scandalo, ma questa che cos'è se non una lotteria? Ci si presenta in centinaia di migliaia e uno su 1.000 ce la fa, ecco, come dice la canzone, no? Mi pare davvero che sia una cosa di una barbarie totale, che ci dice tra l'altro quante fesserie raccontano le sociologie, gli economisti di palazzo quando spiegano che il lavoro è cambiato, il lavoro adesso non è più fisso, che bisogna abituarsi, anzi addirittura forse anche tu, Grazia, te lo ricordi, qualche anno fa si spiegavano addirittura che i giovani erano contenti certo, di non avere più il posto fisso, perché il posto fisso era una schiavitù, mentre invece poter scegliere un giorno pulisco i vetri, l'altro giorno vado a fare le polpette ai McDonald's, l'altro giorno ancora vado a fare i sondaggi, le inchieste, demoscopica, ecco, fare tutti questi lavoretti qui invece sarebbe stato il futuro. Io ricordo, adesso non lo dicono più in effetti, però solo pochi anni fa la propaganda ufficiale diciamo del regime liberista, e con tutti i suoi esperti, i professoroni, tutto, spiegava che il lavoro era questa cosa e dovevamo rassegnarci. Ecco, questi non sono rassegnati, questi vogliono un posto fisso, solo che il posto fisso non c'è. E questo ci dà i dati veri della disoccupazione vera che c'è nel nostro paese. Non ci sono mai stati questi livelli di sproporzione tra le persone che cercano un posto che dà un minimo di garanzie per il futuro e la qualità e la quantità dei posti che vengono offerti. Ecco, a me questo fa venire in mente, tra l'altro, una bellissima metafora che ho visto in un film, è un film che consiglio di andare a vedere, Pigs, un film fatto da dei registi militanti che hanno fatto questo film demistificando tutte le principali favole e bugie che ci raccontano gli europeisti e i fan dell'Unione Europea, dell'euro, eccetera. Ecco, la metafora che mi ha colpito, perché è un racconto davvero in fondo abbastanza chiaro su quello in cui siamo, della situazione in cui siamo, è quella dei 95 cani, dei 100 cani e dei 95 ossi. Ecco, si racconta appunto, si fa questa fotografia, cioè ci sono 100 cani ma gli ossi sono solo 95. E allora cosa fa l'educatore dei cani? Educa i cani ad essere più competitivi, cioè a conquistare tutti i propri ossi, solo che gli ossi sono sempre 95 e i cani sono 100. Quindi anche se 5 cani diventano più competitivi di altri e si conquistano gli ossi, ci sono sempre 5 cani che gli ossi non li prendono. Ecco, questo è il nostro sistema, un sistema che ha programmato la disoccupazione e che usa la disoccupazione di massa per portare le persone alla competizione più assurda, questi concorsi dove si parte, uno su mille ce la fa, appunto, come ho già detto, si parte in mille e si arriva in 12. Ecco, questi concorsi sono uno specchio, uno strumento infame di educazione alla competizione più feroce nella nostra società, e anche a impedire che le persone si ribellino, che non accettino questa situazione, perché se si ribellano allora ci sono altri strumenti e altre misure. E qui entriamo in un altro ambito di notizie. Pochi giorni fa c'è stato un grande sciopero, quello dei trasporti. È stato fatto il 6 luglio, ne era stato fatto dall'USB, era stato fatto poche settimane prima da altri sindacati di base. In entrambi i casi questi scioperi dei trasporti hanno avuto un enorme successo. Ora uno si chiede, se in uno sciopero dei trasporti organizzato da sindacati che non hanno la rappresentatività di CGIL e CISL, cioè l'hanno inferiore, al successo come se questo sciopero avessero proclamato tutti i grandi sindacati, cioè, per dirlo in soldoni, se anche i piccoli sindacati riescono a far scioperare tutti i lavoratori, uno, in una democrazia uno si dovrebbe domandare quali sono le ragioni. Le ragioni sono molto semplici, le dico io. Le ragioni sono che nel sistema dei trasporti, oltre che tutte le cose feroci e ingiustizie che tutti i minuti vivono le persone che ci lavorano, oggi c'è un tentativo del governo, anzi un tentativo molto avanzato del governo, di andare oltre, di andare peggio. Nella finanziaria è stato, nella manovra aggiuntiva della finanziaria, dove vengono inserite tutte le porcherie che il governo non riesce a fare, diciamo così, pubblicamente, ma deve fare di nascosto mettendola una legge sotto l'altra. Ecco, nella manovra aggiuntiva è stata inserita l'abolizione dell'articolo del decreto, Regio Decreto 148 del 1931 sui trasporti pubblici. Uno mi dice, è un atto di antifascismo. il regio decreto, 1931, c'era il fascismo in Italia, chissà che cos'è, no, era semplicemente il decreto che regolava il carattere pubblico del sistema dei trasporti e quindi che definiva alcuni livelli minimi anche di prestazione, anche di qualità del servizio che dovevano essere forniti dal sistema dei trasporti pubblici. Ecco, questo decreto viene abolito per far che? Per far la legge della giungla, per rendere licenziabili in qualsiasi momento gli autisti, gli inservienti che fanno andare avanti i bus, i tram, le metropolitane, per privatizzare, per abbassare i salari, per appaltare alle cooperative, alle sottocooperative, ancora più di quello che si fa oggi, cioè per smantellare il servizio pubblico e per colpire i diritti dei lavoratori. Ecco, per questo, anche se USB o altri sindacati di base non hanno la forza di CGIL e CISL, che invece, come quasi sempre, si devono tutto, per questo i lavoratori dei trasporti hanno scioperato. Quindi in un paese democratico uno si chiede: ma cosa è successo? Com'è possibile che tanti lavoratori scioperino anche se non sono i loro sindacati o sindacati vicini a loro a proclamarli? Qual è la ragione di questo sciopero? Vogliono difendere il servizio? Vogliono difendere i loro diritti? Vogliono un servizio migliore, visto che soprattutto nelle grandi città i trasporti pubblici quasi sempre sono un disastro e saranno ancora di più un disastro? Ecco, no, nulla di tutto questo è stato discusso o è comparso negli articoli dei giornali. Su tutti i grandi giornali c'è stato una sola un solo motivo: basta con gli scioperi. E non l'ha scritto solo i giornali di estrema destra classici, Libero, Il Giornale, no, Repubblica, Il Corriere. Gli scioperi, ecco, l'unica cosa che mette unifica tutta la stampa italiana è la condanna dello sciopero. Anche quelli che piangono sui diritti dei lavoratori, anche quelli che improvvisamente scoprono appunto la ferocia di mandare 10.000, 20.000, 100.000 persone a fare un concorso, tutti questi giornali improvvisamente, quando queste persone o altre vicine a loro si ribellano e dicono: no, noi possiamo lacrimare, ma voi dovete non scioperare mai. Ecco, la condanna del diritto di sciopero è uno degli esempi profondi degli aspetti più reazionari in campo in questa società. E naturalmente chi poteva mettersi alla testa di questa campagna? Chi poteva per primo dire: è ora di finirla, è finito il tempo che? Ecco, chi dice ogni tanto: è finito il tempo che? Te lo ricordi?
Questi sempre, che amano i giovani, che bisogna...
Esatto, Matteo Renzi ha fatto un video in cui ha detto: basta, 200 persone non possono mettere in ostaggio uno shop in tutta una città, non possono fermare una rete di trasporti di 1300 chilometri. Questo ha detto: bisogna intervenire. Ecco, guardate che è una mostruosità quello che stanno dicendo, cioè sarebbe come dire che, se pensiamo alle elezioni politiche, un partito piccolo, anzi dei cittadini, o pensiamo alle elezioni di un comune, o non parlo solo alle elezioni del Parlamento, pensiamo alle elezioni di un sindaco, di un presidente di regione, ecco, una piccola forza politica o anche semplicemente una piccola associazione vince le elezioni. Ecco, qualcuno si alza e dice: tu non potevi vincere le elezioni, perché? Perché sei troppo piccolo. Scusa, ma se la gente mi ha votato vuol dire che qualche ragione ce l'ho? No, devi essere grande di partenza, non c'è diritto ai piccoli di diventare grandi. Ecco, questa, che ovviamente sarebbe difficile da sostenere, anche se in fondo ci stanno provando e ci provano tutti i giorni con i loro accordi sulle situazioni sindacali, sulla rappresentanza sindacale. Ecco, questa regola assurda è quella che vogliono imporre sugli scioperi, cioè i lavoratori non possono, essi, come dice la nostra Costituzione, scegliere se scioperare o no, perché lo sciopero è libero. E non mi risulta che questi 200 iscritti all'USB che hanno fatto scioperare tutti i lavoratori dei trasporti delle principali città italiane, 200 o 1000 che siano andati lì con i fucili puntati, abbiano minacciato le famiglie, abbiano fatto una specie di fronte al porto. No, hanno detto: nel silenzio tra l'altro dell'informazione più generale, noi scioperiamo per questo, questo e questo, sono riusciti a informare i lavoratori del fatto che si scioperava contro appunto la cancellazione del decreto 148 e contro la privatizzazione dei servizi pubblici, e i lavoratori hanno detto siamo d'accordo, scioperiamo, hanno esercitato un loro diritto costituzionale. Non va bene. Non va bene che le persone esercitino i loro diritti costituzionali. Del resto questo, quando siamo stati coinvolti nel referendum su quello che abbiamo vinto, anche se ogni tanto ci sembra di dimenticarcelo, il 4 dicembre in difesa della Costituzione, questa questione qui dei diritti delle persone ci girava nella testa, perché c'era stata una grande banca, la Banca Morgan, che aveva scritto un documento in cui diceva bisogna mettere in discussione le costituzioni antifasciste, anche perché garantiscono troppo, diceva, tutte le garanzie, il lavoro eccetera, e garantiscono troppo il diritto di sciopero. Ecco, e qui appunto Renzi, pur avendo perso il referendum, sull'onda di una campagna di tutti i giornali, di tutti, nessuno escluso, contro lo sciopero, dicono no, basta, per avere lo sciopero, per fare lo sciopero bisogna avere la maggioranza di tutti i lavoratori, di tutti gli iscritti, di tutti i sindacati. Se non sei già maggioranza non potrai diventarlo mai. Ma che cavolo di regola è? È una regola, usiamo un termine che oggi in questi giorni è molto di moda, fascista, puramente fascista. È una regola fascista tesa a impedire l'esercizio del diritto alle persone di ribellarsi quando una cosa non va bene e quando anche le loro rappresentanze, quelle che ufficialmente sono le loro rappresentanze, accettano quello che essi non vorrebbero accettare. La nostra Costituzione dice che il diritto di sciopero non è dei sindacati, è delle persone. Qui invece vogliono trasformare il diritto di sciopero da un diritto delle persone, il diritto di ribellione delle persone. E la nostra Costituzione appunto è avanzata proprio perché riconosce il diritto di sciopero, che le vecchie costituzioni liberali non riconoscevano. Ecco, devono trasformare il diritto delle persone in un potere che hanno solo i sindacati che hanno la maggioranza, che quasi sempre poi, soprattutto oggi, sono sindacati che hanno quella maggioranza perché sono d'accordo con l'azienda. Quindi una specie di comma 22, per avere la maggioranza devi essere d'accordo con l'azienda, e solo se hai la maggioranza puoi scioperare, ma se hai la maggioranza e sei d'accordo con l'azienda non sciopererai mai. Appunto, non si vuole che la gente scioperi, non si vuole che la gente scioperi, e nello stesso tempo si fanno le politiche di austerità, quelle che appunto producono le migliaia di persone che fanno i concorsi, quelle che producono la disoccupazione, la precarietà. Cioè, da un lato si fanno politiche sociali ed economiche sempre più feroci e dall'altro si vuole impedire con le leggi, perché sono state presentate leggi da esperti storici dell'attacco ai diritti dei lavoratori, Ichino, Sacconi, tutta questa gente qui, questa compagnia qui, sono coloro a cui si riferisce Matteo Renzi quando dice, oppure il ministro Delrio, quando dice una minoranza non può ricattare il paese, parlava di sé, il PD oggi è una minoranza che ricatta il paese, però ecco, diciamo pure che tutte queste minoranze, ecco, devono essere spazzate via per fare in modo che il potere possa fare le sue politiche di austerità, di tagli, di distruzione dei diritti, di distruzione di tutti i beni comuni, senza che ci sia neanche la ribellione. Io dico che quando un governo vuol fare politiche economiche autoritarie contro il lavoro e nello stesso tempo prepara leggi autoritarie contro il lavoro e soprattutto leggi contro lo sciopero, dico che questo è autentico, vero fascismo. Lo dico rispetto a tutte le discussioni che ci sono in questi giorni sull'antifascismo, sul fascismo, eccetera. Sicuramente l'apologia di fascismo è un reato, sicuramente colpirlo il più possibile mi pare giusto, sicuramente dobbiamo essere vigili contro i fascisti, i nostalgici, i buffoni che fanno le spiagge con Vivalduce, tutte queste cose, ma non dobbiamo mai dimenticarci che il fascismo autentico è quello che parte dall'attacco ai diritti dei lavoratori, che non c'è niente di più fascista che colpire il diritto di sciopero. Quindi gli autentici fascisti sono coloro che stanno colpendo sospendo il diritto di sciopero e poi si vogliono coprire facendo delle leggi antifasciste.
Un piccolo episodio ti racconto, Giorgio, proprio su questo che dicevi, sul fatto che tutti i giornali hanno ripetuto questo attacco, però molto spesso portato come se fosse di buon senso. Mi è capitato, insomma, in un negozio che il giorno dopo lo sciopero qui a Roma, una signora diceva, ma insomma io capisco le motivazioni dei lavoratori, però dice fare che proprio non passa neanche un autobus è assurdo. A me mi è venuto da ridere, devo dire, perché l'ho guardata e ho detto, dico, signora, ma se non passa neanche un autobus, la frase corretta è lo sciopero è riuscito. Poi lei può non essere d'accordo sulle motivazioni, ma non è che lo sciopero è fallito perché non passa neanche un autobus, e viceversa, perché secondo lei era fallito per il fatto che non c'era neanche un autobus, invece ce ne dovevano essere pochi, diciamo. E mi è venuto in mente che proprio come giustamente dicevano i latini, repetita iuvant, cioè a forza di dire che il fatto che non passasse neanche un autobus era una cosa assurda, uno si è dimenticato che era uno sciopero e che lo scopo dello sciopero è appunto che non passi neanche un autobus.
Ma io ti ricordo, proprio a proposito di fascismo, che lo slogan principale del fascismo era anche che Mussolini faceva finalmente arrivare i treni in orario. Al che il grande Troisi rispose nel suo, credevo che fosse un amore ma invece era un calesse, oppure o qualcosa di simile, non vorrei sbagliare la citazione del film, ma dice appunto, commentando questa frase su Mussolini, dice, ma se volevamo uno che arrivasse e facesse arrivare il treno orario, beh, non bastava un bravo capostazione, ci voleva un dittatore. Ecco, io ripeto, questa è una campagna autoritaria, una campagna fascista contro il diritto di sciopero, fatta in nome degli interessi del capitale e delle privatizzazioni, e ovviamente la gente ne subisce tutti gli effetti, come la campagna sui migranti, come certo. Tutte sono, cioè, i Salvini, i Casa Pound sono gli ultimi catene che usufruiscono di una parte di questa campagna. Non bisogna mai dimenticarlo che il centro reazionario che comanda questa campagna è quello dei grandi giornali, dei grandi quotidiani, dei grandi telegiornali, tutti saldamente in mano al potere che ha messo lì su Renzi, che magari se Renzi non farà non andrà più bene, metterà qualcun altro come lui, e che vogliono, ripeto, perché questa è la sostanza, fare le loro porcate senza che la gente si ribelli, e se la gente si ribella ci devono essere delle leggi che impediscono che la gente si ribelli. Questa è la sostanza.
E allora sciopero.
All'officina di Portici, 4 ore senza lavorare, per protestare, per farsi pagare. Hanno fatto lo sciopero per l'orario insopportabile. Erano 10 ore, ma il direttore ne voleva ancora di più. Bisogna fare sciopero per un lavoro da cane. Salario da fame, non si può, no, non si può ammazzarci di fatica così. 4 ore di sciopero all'officina di Portici, 4 ore di tempo per parlare, per giudicare, per farsi ascoltare. 4 ore di sciopero, ma il direttore non è in fabbrica. 4 ore di tempo per denunciare, per far venire i bersaglieri.
Sciopero
per un lavoro da cane.
Sciopero
per un salario da fame. Non si può, no, non si può ammazzarci di fatica così. Quelli sono briganti, dice il direttore, sono delinquenti, e e per farli ragionare, signor maggiore, bisogna picchiare, bisogna sparare. 5 ore di sciopero e 5 morti all'officina di Portici, 4 ore di tempo per parlare, la quinta ora per farsi ammazzare.
Sciopero
per un lavoro da cane,
sciopero
per un salario da fame, non si può, no, non si può ammazzarci di fatica, così bisogna fare
sciopero.
E questi erano gli Stormy Six con Sciopero, che si riferisce a un vecchio sciopero della seconda metà dell'Ottocento, se non mi ricordo male.
Sì, esatto, subito dopo l'Unità d'Italia, dove sì, uno sciopero alle officine di Portici, a cui generosi e liberali Savoia risposero con un massacro, dando subito il segno agli operai del Mezzogiorno di che cosa voleva dire essere stati liberati, come si dice, dai Savoia. I Savoia, che poi sono quelli che adesso si parte dai Savoia e si arriva a Marchionne, secondo me. Alla fine le classi dirigenti sono sempre quelle, Savoia Cavalleria. Quello, vedi, Grazia, la cosa che colpisce è che quando si fanno questi attacchi al diritto di sciopero si cita sempre l'Europa, no? Perché in un certo senso è vero, anche se è vero che poi noi abbiamo una delle leggi antisciopero, quella 146, più feroci d'Europa, perché in Germania pochi mesi fa i macchinisti dei treni hanno fermato i treni per 7 giorni di seguito per avere il loro contratto, cosa che in Italia sarebbe già oggi vietata dalla legge, perché come sai non si possono fare scioperi che durano più di un giorno. Lì invece si possono fare e hanno fermato, e non c'è stata la campagna sul diritto di sciopero, però la Germania, come si sa, è il paese guida. E peraltro di scioperi non ce ne sono tanti. Negli altri paesi europei invece si stanno facendo le stesse cose che si stanno facendo in Italia. Il primo è stato Cameron, quando era ancora quando la Gran Bretagna era ancora dentro l'Unione Europea, prima della Brexit, insomma, che ha fatto una legge feroce antisciopero che somiglia molto a quella che vogliono fare appunto Ichino, Renzi, Sacconi e compagnia, e Confindustria in Italia, una legge antisciopero varata proprio, uno degli ultimi atti del governo Cameron, del governo europeista. La stessa cosa vuol fare Macron, una legge, un ulteriore giro di vite della loi travail, che si pronuncia simile appunto anche al Job Act, ma va oltre, e anche questo comprende la discussione sul diritto di sciopero. Cose simili sono state fatte in Spagna sulle manifestazioni e sugli scioperi, quindi diciamo che è vero che c'è una spinta legislativa europea, dell'Unione Europea, a colpire il diritto di sciopero e le proteste. Adesso si capisce perché, se l'Unione Europea vuole l'austerità, come fa poi a non colpire chi si ribella all'austerità? E qui c'è la piccola contraddizione, un po' ridicola, va bene, di Matteo Renzi, quale da un lato fa l'europeista quando si tratta di colpire il diritto di sciopero, poi però adesso improvvisamente, siccome sta scoprendo che dobbiamo pagare una marea di soldi sul fiscal compact e su altri accordi europei che lui, il suo partito, hanno fino adesso sottoscritto. Voglio ricordare che il 25 aprile, io ho pubblicato anche sul mio sito Facebook quella foto, no? Forse ti ricordi, il 25 aprile il PD a Milano, tutto vestito di blu,
sì,
tutto vestito di blu, con le bandiere blu, le bille bolle blu, erano tutti in blu a festeggiare l'Europa il 25 aprile, e adesso dice no, non va bene, noi non vogliamo il fiscal compact. Ma hanno firmato, l'hanno messo nella Costituzione. Siamo l'unico paese europeo dove il Partito Democratico e Forza Italia, perché poi queste cose le fanno sempre insieme PD e Forza Italia, hanno approvato la modifica della Costituzione, inserendo nella Costituzione appunto l'obbligo del pareggio di bilancio. Noi ce l'abbiamo in Costituzione, lui dice ma adesso vorremmo non violare la Costituzione, prima ce l'hai messa tu, poi e hai ancora come ministri, come sottosegretari, tante persone che quel provvedimento l'hanno votato. Ecco, questo mi fa dire che non va preso sul serio Renzi quando dice che vuol mettere in discussione i vincoli europei, mentre purtroppo va preso sul serio quando vuole applicarli. Quindi io concluderei dicendo: Renzi è un buffone quando dice che vuole mettere in discussione il fiscal compact, perché tutto quello che stanno facendo va nella direzione opposta, comprese ad esempio i tagli, l'abolizione del regio decreto del 148, che vuol dire privatizzare i servizi pubblici, che quindi vuol dire fare operazioni sulla scia del fiscal compact. Quindi quando dice lo mettiamo in discussione, non credeteci. Purtroppo invece bisogna crederci quando dice che vuole mettere in discussione il diritto di sciopero. Lì sì, europeista fino in fondo, e lì bisogna prepararsi e combatterlo.
E grazie allora Giorgio, alla prossima settimana.
Ciao, grazie, un saluto a tutti.
E questo era Gavroche, Giorgio Gremaschi.